Salutiamo ciascuno di voi ancora una volta nel nome del Signore Gesù Cristo e ci auguriamo le benedizioni dell'Onnipotente. E se abbiamo cantato dei cantici con i cantori, allora il nostro cuore è già toccato. Soltanto il pieno amore ha valore, soltanto l'amore perfetto entrerà là. L'amore divino che deve essere in noi. E questo amore ci è stato mostrato attraverso quello che è accaduto per noi sulla croce del Calvario. Fratelli e sorelle, cantiamo un paio di cori come chiesa e iniziamo con il cantico numero 5. Noi diamo la gloria a Gesù. Cantiamo ancora il coro numero 11. Non è egli meraviglioso? Il coro numero 8, Sol Abifè. Amen. Noi siamo convinti di ciò, che oggi Egli è in mezzo a noi. Grazie. Leggeremo una parola di introduzione dalla lettera ai Romani e poi il fratello Didier, adesso non lo vedo, egli pregherà con noi e il fratello Arben lo tradurrà. È presente il fratello Didier? Leggiamo in Romani capitolo 4. Romani capitolo 4. Romani capitolo 4, le parole molto conosciute dal verso 18. Egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Mi piace tanto il verso 21. Pienamente convinto che quanto egli ha promesso. Ieri abbiamo ascoltato delle parole meravigliose, delle parole di benedizione sono state date, ma l'ubbidienza non era là per adempierle. E poi abbiamo visto per rivelazione che la tribù non era là. Ed io mi auguro di non ascoltare soltanto delle promesse, di parlare in merito alle promesse, ma come Abramo era pienamente convinto, egli viveva secondo questa promessa. Ed egli era pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche in grado di compierlo. Ed è così anche con noi oggi. Perciò noi veniamo qui per lasciarci correggere. Io posso semplicemente testimoniare di ieri. La parola del Signore è veramente vivente e potente. Essa penetra, fratelli e sorelle, divide. Io mi rallegro di ieri sera ed oggi il Signore ci benedirà pure riccamente. Possa egli farci grazia di avere un cuore aperto, di ricevere la parola e di ringraziarlo per questo. Ora ci alziamo in piedi e il fratello Didier viene a pregare con noi.
Seigneur bien-aimé.
Bene amato Signore, è con riconoscenza che veniamo alla Tua presenza. Signore, che il Tuo nome sia innalzato perché Tu ci hai radunati questa mattina. È di tutto cuore che veniamo perché abbiamo ricevuto da Te ciò che hai preparato per noi. Signore, grazie per quello che hai preparato per noi questa mattina. Già ieri tu ci hai dato un potente consiglio, una lezione veritiera, affinché possiamo guardare a te ed avere piena fiducia nella tua parola. Questa mattina, Signore, parla ad ogni cuore. Fa che non siamo soltanto degli uditori, ma che possiamo mettere in pratica tutta la tua parola. Perché noi crediamo che le tue promesse sono sì ed amen. Abbiamo fiducia che tu che hai fatto la promessa sei fedele da adempierla. E siamo in piena aspettazione di sperimentare ciò che tu hai preparato per noi. Dio Onnipotente, fa che il tuo popolo che è venuto sotto questa aspettativa possa essere guarito nell'anima questa mattina. Benedici il tuo servo, benedici il tuo popolo e sii con ciascuno di noi. I nostri sguardi sono rivolti verso di te ed abbiamo fiducia che tu farai grandi cose questa mattina. Signore, affidiamo pure nelle tue mani tutto il programma per l'Africa. Caro Signore, la gente laggiù si prepara pure a ricevere la parola dell'ora. Sì con i tuoi servitori, sì con il tuo popolo, e possa la tua piena vittoria essere manifestata, perché noi abbiamo udito la chiamata che tu ci hai mandato. Tu ci hai comandato in quest'ora di radunarci. perché tu hai fatto il patto tramite sacrificio. Possa il tuo nome essere lodato nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore.
Amen.
Amen. Rimaniamo in piedi. È stato espresso il desiderio di avere una consacrazione di bambini. Chiediamo ai genitori di venire di fronte con i bambini. Prima che vengano, cantiamo un coro. Chi ne suggerisce uno? Questo è il giorno. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, Tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella una figlia. Loro la vogliono portare a Te. Possa essere consacrata a Te, oh Signore, secondo la parola della Tua bocca. Lasciate che i fanciulli vengano a Me e non lo vietate loro, perché di essi è il regno di Dio. Caro Signore, benedici i genitori, benedici la figlia, benedici l'intera famiglia. Possano tutti loro essere consacrati a Te, il Dio vivente, e benedicili per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. Molto bene. Meraviglioso, meraviglioso. Amen. Potete sedervi. Oggi c'è un gran numero di richieste di preghiera e dei fazzoletti sono stati posti qui con il desiderio che il sudore, come con Paolo, quando i fazzoletti con il sudore erano posti sugli ammalati, e il Signore vedeva la fede di coloro che avevano fatto ciò. Deve accadere e deve essere fatto per fede, perché Dio può benedire ciò che viene dalla fede. Noi abbiamo sentito in merito ad Abramo, egli credette Dio, e tutti noi sappiamo che egli aveva 75 anni quando il Signore gli parlò la prima volta, ed aveva 99 anni quando il Signore gli diede la promessa in merito ad Isacco, ed egli disse: l'anno prossimo, in questo tempo, ritornerò e tua moglie avrà un figlio. Abramo rise e credette. Egli fece tutte e due le cose. Rise e credette. Ed egli disse, io, vecchio come sono, mi accadrà questo? Uno può essere felice mentre crede. Non si deve essere tristi se si crede, come talvolta accade con me. Chi realmente può credere ha ricevuto un dono da Dio ed egli può essere felice. Poi abbiamo qui un annuncio che alcuni vorrebbero essere battezzati. Anche questo può essere fatto dopo questo servizio. E in particolare i nostri amici in Africa, loro hanno telefonato e la migliore testimonianza è venuta da Burkina Faso, da quel fratello che aveva organizzato la riunione là e poi aveva ricevuto la triste notizia che noi non potevamo venire. E poi naturalmente la mano del Signore ha condotto in tale maniera che noi potevamo arrivare là tramite una sosta. Oggi egli mi ha telefonato, ha ascoltato ciò che è stato detto ieri sera qui. Le persone hanno pianto e ringraziato il Signore che conduce in modo così visibile, benedicendo in tale maniera. Per questo noi siamo riconoscenti. Poi ci sono state numerose telefonate come mai prima. Ovunque le persone hanno ascoltato e questa volta persino è stato evidenziato che la trasmissione è stata perfetta. Si poteva ascoltare ogni cosa in modo esatto. Poi ci sono state telefonate da Abidjan, telefonate da Kinshasa, da Port Elizabeth e poi dal Nepal, dalla Nuova Zelanda, dall'India, dal Cile, da Cuba, da Cuba è arrivato un meraviglioso messaggio. Noi abbiamo ascoltato ogni cosa in modo perfetto ed abbiamo compreso ogni cosa in modo giusto. Noi ringraziamo pure i nostri cari fratelli che traducono. Il Signore Dio benedica in ogni lingua. Poi ancora dalla Romania, ancora una volta da Yamena, dal nostro fratello Samuel. E come già detto, delle telefonate non le ho annotate tutte. Dio è fedele e l'ultimo messaggio raggiunge le estremità della terra. Che possiate comprenderlo o no, ma la responsabilità che ci è stata data di fare l'ultima chiamata nell'ultimo periodo del tempo della grazia, con un suono chiaro, come Paolo scrive ai Corinzi, se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà allora alla battaglia? La tromba di Dio deve avere un suono chiaro affinché tutti coloro che sono da Dio e trovano grazia agli occhi di Dio possano ricevere la parola e nel momento in cui credono ricevono la rivelazione. Questo l'abbiamo enfatizzato in tutto il mondo. Solo nel momento in cui il Signore personalmente parla con noi, come allora con Abramo, allora non è con qualche specie di mediatore, Era una visita diretta, un diretto parlare del Signore con Abramo, che ascoltava soltanto Paolo e non il Signore, non comprendeva. Anche in questo tempo, chi parla soltanto di un profeta o di quel profeta, e forse dice, il profeta ha detto questo e quello, questo non è sufficiente. Noi dobbiamo trovarlo nella parola e dobbiamo trovare il contatto con Dio. Come abbiamo detto molte volte, un uomo di Dio deve collegare le persone con Dio tramite la predicazione, li deve collegare con Dio, in modo che non siano collegati ad un uomo, ma a Dio. Ora, in merito al sermone che il fratello Branham doveva portare tramite l'incarico di Dio, così noi crediamo con tutto il nostro cuore, e specialmente io, che ho avuto l'opportunità di vedere, di testimoniare, di sperimentare ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. C'è una grande differenza tra l'ascoltare soltanto e magari di dire c'era una volta, ma è diverso quando uno può dire come Pietro, noi eravamo con lui sul Monte Santo, noi abbiamo udito la voce echeggiare dal cielo, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Testimoni oculari, testimoni auricolari, loro avevano una grande responsabilità. Io naturalmente, in merito alla lingua inglese e riguardo ai sermoni del fratello Branham, che sono stati naturalmente stampati, purtroppo qua e là nell'insegnamento qualcosa è andata male. Leggo qui una citazione dal sermone Il rapimento. E qui, a motivo della punteggiatura sbagliata, se è stato fatto di proposito, Dio è il giudice. In ogni caso, il risultato è fuorviante. Qui il fratello Branham dice, in riferimento a Primo Tessalonicesi, capitolo 4, verso 17, un grido. E qui ci vuole il punto. E poi segue il messaggio precederà la sua venuta. Nel testo inglese, la parola messaggio e grido, essi l'hanno riportata come se fosse una sola parola, e dicono il grido è il messaggio. E questo errore, la dichiarazione, il grido è il messaggio. Il grido è il messaggio, ma non il grido di Primo Tessalonicesi 4. Primo Tessalonicesi 4 è collegato con il diretto ritorno di Gesù Cristo, che non dura da 40 o 60 anni, ma che accadrà in un batter d'occhio. Avrà luogo quando il Signore discenderà e farà echeggiare il grido, e i morti in Cristo risusciteranno per primi. Così, la cosa corretta ciò che il fratello Branham ha realmente detto è un grido. E questo si riferisce a ciò che viene in seguito. E tutti noi sappiamo, come già detto, il messaggio va avanti da anni in tutto il mondo. Ma il Signore non è ancora disceso. Il trono di grazia è ancora il trono di grazia. E il tempo della grazia è ancora il tempo della grazia. Dunque, l'ultimo messaggio, noi diamo il giusto posto adesso, vale a dire che echeggia in tutto il mondo e che tutti ascoltano l'ultima chiamata e così prendono la loro decisione per il Signore. In tedesco ho scritto un grido, una chiamata, è il messaggio che va avanti prima, la vivente parola della vita esce per la sposa. Noi abbiamo ascoltato le parole della vita, le parole originali della Sacra Scrittura. Siamo state riportate indietro al principio, ma con tutte le dottrine in merito ai sette tuoni, in merito a questo e a quello, con questo noi non abbiamo nulla a che fare. Lasciate che lo diciamo apertamente da questo luogo. Da questo luogo la parola del Signore deve uscire chiara, senza alcun compromesso. E tutto il mondo l'ascolterà. Questo non è merito nostro. Questo è nel piano di Dio, programmato sin dall'eternità. E come i cantori hanno cantato nell'ultimo canto dell'amore di Dio, qui in Romani capitolo 5 abbiamo naturalmente quel verso che lo esprime direttamente. Romani capitolo 5, verso 5. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio sparso per mezzo dello Spirito Santo, tramite l'effusione dello Spirito Santo c'erano i doni dello Spirito e i frutti dello Spirito, ma i doni e i frutti dello Spirito devono essere avvolti nell'amore divino. Se non sono avvolti nell'amore divino, allora può accadere ciò che Paolo ha scritto in 1 Corinzi capitolo 13. 1 Corinzi capitolo 13, nel verso 1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Verso 8, in 1 Corinzi 13, l'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite. Le lingue cesseranno. E la conoscenza verrà abolita. E poi viene detto che ogni cosa è in parte. Noi ringraziamo Dio per le cose che sono in parte e sappiamo che la cosa perfetta arriva. Poi viene il verso 13. Ora, dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Fratelli e sorelle, io credo realmente che abbiamo tutte e tre le cose. Abbiamo ricevuto fede da Dio, proprio come la ricevette Abramo quando udì la promessa. Nel momento in cui ascoltiamo le promesse di Dio per questo tempo, allora Dio ci dà la fede per mezzo della sua grazia. Se tutti noi abbiamo questa fede biblica, allora diciamo amen. Naturalmente, certo. Poi la speranza. Naturalmente noi abbiamo la beata speranza, che pure è collegata alla fede. Ricordate semplicemente Ebrei capitolo 9, l'ultimo verso. Il Signore venne la prima volta per togliere i peccati, ed Egli verrà la seconda volta per portarci su nella gloria. E se poi leggiamo tutte le altre scritture, e in particolare Luca capitolo 17, che il fratello Branham ha usato così spesso come la parola in Malachia, che il Signore Dio avrebbe mandato un profeta. Ma anche questa parola deve essere compresa nella giusta maniera. E può essere compresa nella giusta maniera soltanto se leggiamo i versi prima del verso 30 e i versi che sono scritti dopo il verso 30. Se vogliamo conoscere il collegamento, il contesto, allora dobbiamo leggere ciò che è scritto prima e ciò che è scritto dopo. E lasciate che lo diciamo brevemente e apertamente. In Luca 17, il fratello Branham, in questo contesto, ha enfatizzato molte volte il verso 30. Così avverrà quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato. E se noi leggiamo prima, diciamo dal verso 24, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Come il lampo risplende da un'estremità all'altra, quasi non si nota, ed è già accaduto. E come nei giorni di Noè, come avvenne nei giorni di Sodoma e Gomorra, quando Lot lasciò la città, allora naturalmente accadde il verso 29, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Ora ascoltate il verso 30, ricordate il verso 29. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. E poi è scritto in merito al giorno e alla notte, perché da un lato della terra è notte e dall'altro è giorno. Verso 31, in quel giorno chi sarà sulla terrazza? Tutti voi conoscete la scrittura. Verso 32, ricordatevi della moglie di Lot. E poi veniamo al verso 34. Io vi dico, In quella notte due saranno in un letto. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Non è un processo che impiega 40 o più anni, ma questo è il periodo in cui l'ultimo messaggio va avanti per grazia. L'ultima chiamata va avanti in tutto il mondo, ma il ritorno del Signore, come è scritto qui, avrà luogo in un momento, in un batter d'occhio, e i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi viventi che rimaniamo, noi saremo mutati. Io non so se potete comprendermi. Tutte le differenti interpretazioni nel messaggio, hanno provocato un tale caos sulla terra come mai prima. E se dico qui, in paragone con quello che abbiamo considerato ieri sera, se dico qui davanti al Signore, posso semplicemente dire: tutti edificano il loro altare, tutti fanno ciò che vogliono, ciò che desiderano. Non si consigliano con il Signore, ma fanno come loro hanno fatto in quel tempo. Si separano. Non vanno più a Gerusalemme, ma fanno le loro cose. Se oggi, con grande pena, devo dire che questo è accaduto dal 1979. Se devo essere veramente chiaro, non lo voglio, ma lo devo fare. Noi abbiamo ricevuto l'incarico da Dio stesso di portare questo messaggio in tutto il mondo. Allora, che ne è di coloro che si fanno beffe? Che ne è di loro? Loro dicono semplicemente: ah, voi non dovete andare più a Krefeld. Perché volete andare in macchina fino là? Là è come ovunque. Così come è stato in quel tempo, come tutti quelli che si sono separati da Gerusalemme e sono saliti sulle montagne d'Efraim per prendere la loro decisione là. E se volete leggere precisamente, stabilirono sacerdoti da loro stessi che non erano affatto della tribù di Levi. Loro facevano ciò che volevano. Ed oggi voi potete andare di città in città e dovunque vi diranno: noi crediamo il messaggio e il nostro pastore è il tal dei tali. Ogni cosa ordinata molto bene, senza il collegamento con la parola che Dio ha rivelato in questo tempo. Non ci servirebbe a nulla se oggi sapessimo quello che è accaduto sulle montagne d'Efraim e che il fratello Branham è stato molto duro ed ha enfatizzato che queste due tribù non sono più elencate nel libro dell'Apocalisse perché hanno commesso idolatria e si sono allontanate da ciò che Dio aveva ordinato. Dio aveva scelto Gerusalemme. Dio ha stabilito profeti e apostoli. Dio ha fondato la Chiesa tramite l'effusione dello Spirito Santo. Ogni cosa è ordinata da Dio stesso. Ed ora noi viviamo nel tempo della restaurazione di tutte le cose. L'ordine divino deve essere stabilito con ogni fratello e con ogni sorella, e nella Chiesa intera deve essere restaurato. Voglio menzionare giusto una cosa. l'esperienza più triste della mia vita. E ieri sera ciò mi ha fatto ricordare il 1979. Per favore, perdonatemi che talvolta devo ancora guardare indietro. E questo naturalmente con grande pena. Ascoltavamo il messaggio matrimonio e divorzio. Entrambi l'ascoltavamo. E all'improvviso fu pigiato il tasto per spegnere il registratore. E dalle sue labbra uscirono delle parole che non dovevano essere mai pronunciate. Qui il profeta non dice ciò che Paolo ha detto. E Paolo ha detto: chi predica un altro Vangelo sia anatema. Queste parole non dovevano mai essere pronunciate. E non ho più visto questo nastro. E poi venne tutto il resto. Quando ho dovuto parlare ieri sera, come è stato allora, che un uomo di Dio, tramite l'incarico di Dio, ha agito così, e all'improvviso qualcuno disse: un angelo mi è apparso e mi ha comandato, ed era una menzogna. E quando queste parole, in paragone al fratello Branham e a ciò che Paolo aveva detto in Galati 1, quando queste parole furono udite dalle mie orecchie, è stato come se la linea fosse stata superata. Voi non potete immaginare cosa si sente in quel momento. Diciamolo sinceramente, il fratello Branham ha parlato delle donne. Egli ha detto realmente diverse cose. E ci sono fratelli che dicono che in ogni sermone o ogni due sermoni che 200 o 300 volte il fratello Branham in qualche modo si rivolgeva alle sorelle e parlava seriamente. Ma Paolo non ha fatto lo stesso? Non ha Paolo del continuo esposto ciò? Ed anche Pietro? Ed ora una domanda indirizzata a tutti voi, care sorelle in Cristo. Una domanda per voi. Perché non mostrate alcuna opposizione a ciò che è stato detto? Perché avete trovato grazia al cospetto di Dio e perché avete preso il vostro posto nella giusta maniera. Questa è naturalmente la grazia che Dio vi ha dato. Tutte le sorelle che sono d'accordo con tutto ciò che è stato insegnato nella Scrittura e ciò che è stato insegnato pure dal fratello Branham, tutti voi dite amen. Potrebbe essere un po' più forte. I fratelli lo vogliono ascoltare, ciò va bene. Perché, diciamo questo, tutto il mondo è in ribellione. Dicono, attaccato solo le donne. No e ancora no. Si deve ascoltare ogni cosa. Si deve ascoltare col cuore. Si deve ricevere. E poi noi tutti troviamo il nostro posto. Nessuno si arrabbia più. Nessuno ha più alcuna opposizione. Ognuno si sottomette all'ordine. Dio, Cristo, l'uomo, la donna. 1 Corinzi capitolo 11. E tutto ciò che Paolo ha scritto è stato semplicemente ripetuto. E perché è stato ripetuto? Perché alla fine la Chiesa deve essere come era all'inizio. Che realmente ciascuno trovi il proprio posto e che tutti possano essere benedetti da Dio. Ancora una volta voglio dirlo. Il Signore Dio possa benedire in particolare tutte le mie sorelle che non si scandalizzano di ciò che è stato detto, ma che l'hanno ricevuto e hanno chiesto misericordia a Dio per vivere la parola. Nella stessa maniera è con tutti i fratelli. Se la Scrittura dice: fratelli, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Volete farlo, fratelli? Dite amen. Dite amen. Anche questo amore profondo appartiene a ciò. E là dove non è così, allora viene 1 Corinzi 7, dal verso 15. Se la parte non credente non vuole, allora in un tale caso può andare via. Il credente non è colpevole. Ogni cosa ci è stata lasciata nella parola di Dio. E ciascuno di noi può trovare il proprio posto là e accettare ciò. Noi abbiamo la responsabilità davanti a Dio, alla fine del tempo della grazia, di proclamare l'intero consiglio di Dio senza alcuna eccezione, affinché realmente tutti, anche tutti i predicatori, cari fratelli, ne possiamo leggere in 1 Corinzi capitolo 12, capitolo 14, ovunque possiamo leggere ciò che è incluso nella restaurazione. Cosa ci deve essere nella Chiesa e ciò che vi sarà là. Ed insieme andiamo avanti per fede, senza diventare deboli, perché sappiamo che Dio ha preso la responsabilità. Egli ha dato le promesse ed egli vigila sulla sua parola per adempierla. Nella lettera a Tito, capitolo 2, Tito capitolo 2, qui abbiamo dal verso 11 l'ammonizione. Tito capitolo 2, dal verso 11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Ed ora viene e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. E poi arriviamo alla domanda: è ciò possibile? Come è stato espresso nella Sacra Scrittura, in mezzo a questa empia generazione, di vivere in modo pio? Ciò deve essere possibile. Dio può operare ciò in ciascuno di noi per mezzo della sua grazia. Il nostro Signore l'ha detto e l'ha pure promesso. Nel verso 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Voi dovreste essere come persone che aspettano il Signore. Persone che sono in attesa e che si preparano per il giorno glorioso del ritorno del nostro Signore. E come il fratello Branham ha detto, come egli poteva testimoniare nella sua meravigliosa esperienza, che egli aveva visto i vincitori, nella gloria egli li vide e là egli udì le parole: soltanto l'amore perfetto entra qui. soltanto l'amore perfetto entra qui. L'amore perfetto è l'amore di Dio, che è stato manifestato sulla croce del Calvario. Perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E poi la parola che abbiamo letto nella lettera ai Romani. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. L'amore verso Dio, l'amore verso la parola, l'amore gli uni per gli altri, l'amore di Dio si propaga e arriva ovunque. E Dio si prende cura del rimanente. Persino la proclamazione della verità. Noi non lo facciamo per criticare o per fare il paragone con coloro che non sono d'accordo con Dio. No, ieri sera l'abbiamo detto. Le persone si sono fatte i loro idoli. E bisogna avere davanti questo. Ciò che Aaronne disse, questo è il Dio che vi ha condotto fuori dall'Egitto. Un idolo fatto dall'uomo. È Dio che ci ha fatti. Noi non possiamo fare Dio. Un intero libro mostra tutti questi idoli secondo come lo immaginano le persone. Queste foto da Praga, da Bucarest e da Roma, questo è un Dio fatto dall'uomo. Non ha nulla a che fare con Dio. Queste sono immaginazioni umane. Quattro occhi, tre nasi, tre bocche. Questo si dovrebbe buttare via così. Non ha nulla a che vedere con Dio. Questi sono uomini che hanno fatto questo Dio. E perciò la vera proclamazione, Dio è uno ed egli si è rivelato in tutto l'Antico Testamento. L'invisibile Elohim divenne visibile come Yahweh e camminava nel giardino dell'Eden. Quando il Signore Dio camminava nel giardino dell'Eden, naturalmente non aveva quattro nasi e quattro bocche. Egli aveva un naso e una bocca, proprio come noi siamo qui oggi. Noi siamo stati fatti ad immagine di Dio. E quando il nostro Signore si è fatto carne, egli era uomo, fu trovato nella somiglianza di un uomo. Ognuno di questi idoli è una cosa blasfema di primo grado. E perciò la vera proclamazione, voi popolo mio, ascoltate le mie parole. La separazione, l'essere riportati all'origine, ciò deve riuscire al Signore. In realtà, voglio ascoltare il vostro Amen al riguardo. È riuscito lo Spirito di Dio a darci la piena rivelazione di Dio nell'immagine di Gesù Cristo per mezzo della sua grazia? Abbiamo parte in ciò che Giovanni ha scritto sull'isola di Patmos al principio, la rivelazione di Gesù Cristo. Tutti voi conoscete la parola. Non c'è bisogno che sia ripetuta, ma giusto per dimostrare qui cosa significa questa parola là. Se qualcosa prima era velata, Apocalisse, poi il velo è tolto. E allora si vede ciò che era nascosto. Questi sono i primi versi in Apocalisse capitolo 1. L'Apocalisse di Gesù Cristo. La rivelazione di Gesù Cristo. Qui voi potete vedere Lui. Io ve l'ho detto, quando ero sull'isola di Patmos, camminando su e giù, piangendo e pregando, leggendo l'Apocalisse, un capitolo dopo l'altro, alzando la mia voce al Signore e dicendo: non c'è più un profeta qui, Giovanni non è più qui, ma tu che hai parlato a Giovanni, tu che ti sei rivelato a lui, tu sei qui, sei presente. Ed io vi dico, ho continuato a leggere ed ogni giorno era un giorno speciale, un giorno benedetto, avendo l'accesso al piano di salvezza di Dio in tutti i dettagli. E chi Dio ha usato per questo è accaduto tramite il ministero del fratello Branham, ma ora indirizzato a tutti noi. Abbiamo ricevuto la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Vi dico ancora qualcosa. Paolo scrive ai Corinzi: il velo è ancora sul popolo di Israele. E soltanto quando questo velo sarà tolto, allora vedranno Gesù Cristo, il loro Signore e Redentore. Soltanto in Gesù Cristo, il nostro Signore, il velo viene tolto e allora vediamo per mezzo della sua grazia l'intero piano di salvezza del nostro Dio. Se vi è stato rivelato per grazia riguarda colui del quale abbiamo parlato in tutti questi anni e tutti i sermoni del fratello Branham rendono testimonianza di ciò. Se a voi, tramite lo Spirito di verità, tramite lo Spirito di Dio, se vi è stata data piena chiarezza per mezzo della verità, allora dite Amen. Non essendo insegnati dagli uomini, ma essendo insegnati da Dio per mezzo dello Spirito Santo. E qui, in Tito, capitolo 2, nel verso 14, leggiamo del nostro caro Signore che ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Un popolo purificato da Lui, un popolo santo, un popolo che Gli appartiene. Noi siamo la schiera riscattata col sangue, siamo diventati proprietà di Dio, figli e figlie di Dio, nati di nuovo tramite il seme divino della parola, generati dallo Spirito Santo. Egli ha dato se stesso per noi, non ha mandato un altro, ma Egli ha dato se stesso per noi, per redimerci e darci l'adozione di figli. In Primo Corinzi, capitolo 10, Paolo ha paragonato ciò con l'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento.
Im Vergleich
Voi tutti potete leggerlo in Primo Corinzi, capitolo 10. I primi quattro versi testimoniano di ciò che Dio ha fatto da parte sua, come egli è sceso nella nuvola, come li ha condotti attraverso il mare, come li ha nutriti con la manna, come ha fatto uscire l'acqua dalla roccia che Mosè aveva colpito. Poi è scritto nel verso 5: ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Qui abbiamo una parola molto importante: ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Loro furono portati fuori, condotti dalla colonna di fuoco, mangiavano la manna, bevevano acqua dalla roccia. Ma come abbiamo visto ieri, lo spirito di idolatria era nel loro cuore. E persino Salomone, Dio ascoltò la sua preghiera, la più lunga preghiera nell'Antico Testamento, e la gloria di Dio scese ed ebbe luogo la consacrazione del Tempio, e quest'uomo è caduto nello spirito di idolatria. Egli non prese soltanto tutte le donne dalle varie nazioni, no, egli si occupò pure dell'adorazione degli idoli. Per ogni donna egli edificò un altare. Io non ho il diritto di paragonare ciò con lo spirituale, ma non è oggi la stessa cosa con tutte le chiese e denominazioni? La Chiesa è una donna nella Sacra Scrittura. Fino ad Apocalisse 12, Apocalisse 17, la donna è paragonata ad una chiesa. Israele era dapprima una vergine e poi era una donna. E la chiesa è la donna che riceve il seme divino, affinché tutti coloro che fanno parte della prima risurrezione siano nati. E questo è Apocalisse 12. La donna ha dei dolori di parto, poi il figlio maschio nascerà e poi sarà rapito. Naturalmente ogni cosa è scritta e annunciata nella Sacra Scrittura, anche l'insegnamento. Io lo dico con amore, in tutta serietà. Tutte le chiese, tutte le denominazioni hanno le loro regole. Tutte credono ciò che hanno dichiarato da sé. E a nessuno è permesso di intervenire. Tutti hanno i loro altari, tutti hanno i loro servizi e tutti camminano nelle proprie vie. Fratelli e sorelle, se noi in questo tempo ascoltiamo la vera parola di Dio ed ubbidiamo alla chiamata fuori e ritorniamo a Gerusalemme, allora non dobbiamo prendere nulla di ciò che credevamo e che praticavamo un tempo. Se Dio fa la chiamata fuori, allora ci deve essere un totale nuovo inizio, non più alcun compromesso, ma un pieno nuovo inizio viene fatto. E questo inizio Dio l'ha fatto con noi per mezzo della sua grazia. E del continuo noi possiamo ringraziare il Signore che in questo tempo abbiamo udito la voce del Signore. Lasciatemi leggere i versi successivi, nel verso 5. Nel verso 5 si tratta che della maggior parte di loro Dio non si è compiaciuto. Ma cosa leggiamo del nostro Signore? Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Due volte. Una volta in Matteo capitolo 3 verso 17 e poi in Matteo capitolo 17 sul monte della trasfigurazione. E la seconda volta le parole ascoltatelo. Ascoltatelo. E per questo siamo qui oggi, per ascoltare Lui. Nel verso 6 sta scritto, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero. Poi torniamo all'Antico Testamento, al verso 7, e vediamo il cammino per il quale Dio ha condotto Israele, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. Noi non ci alziamo finché la parola di Dio non avrà compiuto in noi ciò per cui è stata mandata. E noi con la nostra mente siamo in questo. Non siamo nelle cose di ogni giorno. Oggi siamo qui non solo corporalmente, oggi siamo qui con il nostro cuore, con i nostri pensieri. Oggi siamo interamente qui nella presenza di Dio, con un desiderio che il beneplacito di Dio riposi sopra di noi. Enoch ebbe la testimonianza prima che fosse rapito, che egli era piaciuto a Dio. Anche noi dobbiamo avere la testimonianza che siamo graditi a Dio, che siamo trovati nella sua volontà, nella sua parola, nel suo amore. E perciò del continuo l'ammonizione, non siate idolatri. Come il fratello Branham ha detto nel testo di ieri sera, Apocalisse capitolo 2, egli menziona i due versi. E mi chiedo realmente come è stato possibile che persone con una mente lucida si siano opposti alla parola ed abbiano preso la dottrina di Balaam per mangiare cose sacrificate agli idoli. È persino scritto in Atti capitolo 15 che i credenti dovrebbero astenersi da ciò. In mezzo ad altri, anche dalle cose sacrificate agli idoli. Queste quattro cose è scritto, è piaciuto allo Spirito Santo e a noi di non mettervi altri pesi. Solo queste quattro cose. Atti capitolo 15. E poi ci sono persone che hanno trascurato ciò, che non sono ritornate a Gerusalemme per prendere la decisione divina, credere la parola e metterla in pratica. Loro sono attenuti alla dottrina di Balaam. Dio dovrebbe perdonarli? Dio perdona coloro che cercano rifugio in Lui, che credono in Lui, non quelli che lo contraddicono, che non sono d'accordo con le sue parole, ma hanno i propri insegnamenti speciali. E qui c'è un punto che dobbiamo ancora dire. Tutti gli insegnamenti speciali diventano come un idolo per queste persone. E per queste persone poi è il tema principale, vale a dire la cosiddetta rivelazione che Dio ha dato loro. Per esempio, come in merito ai sette tuoni. In merito ai sette tuoni nessuno ha bisogno di rivelazione, perché quando giungerà il tempo e il Signore come angelo del patto discenderà, allora non soltanto sette tuoni come hanno echeggiato il 28 febbraio 1963, ma echeggeranno sette voci. Lasciamolo lì dov'è, lasciamolo così com'è. Ma se uno va davanti a tutte queste persone, tutti parlano di rivelazione. No e ancora no. Lo Spirito di Dio rivela la parola. Lo Spirito di Dio non ha niente a che fare con una fantasia religiosa. Le interpretazioni non sono cose di Dio, ma ci mostrano il significato della parola nell'originale. E lo Spirito di Dio fino ad ora ci ha condotti in modo meraviglioso nella parola di verità. Non sono i nostri meriti, è semplicemente il tempo in cui viviamo ora, e perciò tutti noi possiamo ascoltare ciò, possiamo crederlo e sperimentarlo. Non siate idolatri. La dottrina di Balaam è entrata. Quante dottrine nel nostro tempo sono entrate? Quante? E la cosa peggiore è che non vengono dall'esterno, ma dall'interno, come è scritto in Atti capitolo 20, di mezzo a voi, non all'esterno del messaggio, ma dentro il messaggio, vengono tutte queste interpretazioni. Uno edifica un altare qui, un altro edifica un altare là, uno ha dei seguaci qui e l'altro ha dei seguaci là. E tutti fuorviano le persone. Questo si deve dire. Lasciate che lo enfatizziamo ancora una volta. Io ve lo leggo dal libro degli Atti, capitolo 15, e vi chiedo com'è stato possibile che già nella chiesa primitiva la dottrina di Balaam fu stabilita e le persone dimenticarono la parola. Atti capitolo 15, verso 27. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Infatti, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose. State bene. Dunque, ciò che Dio disse a Gerusalemme, in presenza di tutta la Chiesa, in presenza degli anziani, in presenza degli apostoli, ciò che gli disse ciò che ordinò per la Chiesa, questo fu messo da parte e introdussero la dottrina di Balaam. E le persone mangiavano carne sacrificata agli idoli, e Izebel, naturalmente si parla pure di Jezebel, perché lei era una profetessa. Lei recò danno. Apocalisse capitolo 2, verso 20. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna Jezebel, che si dice profetessa, Dio ha stabilito soltanto apostoli, profeti, evangelisti nella Chiesa, di donne insegnanti, apostole e donne evangeliste non è scritto nulla, ma lei era una profetessa, era una donna che insegnava, che insegna e seduce i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. È esattamente quello che lo Spirito Santo aveva deciso a Gerusalemme, nel quartiere generale di Dio, nella Chiesa del Nuovo Testamento, al principio, per mezzo dello Spirito Santo fu deciso e tramite gli apostoli fu proclamato. Proprio questo fu ignorato e fuorviarono il popolo di Dio. Fratelli e sorelle, non vogliamo entrare nei dettagli qui, ma Dio non permetterà che ancora una volta ci sia un fuorviamento. Dio non permetterà che una Jezebel, che un Balaam appaiano ancora una volta, e tutti coloro che si sono separati e che dicono di non avere più bisogno di andare a Gerusalemme, di non avere più bisogno di andare a Krefeld, noi facciamo le nostre proprie cose. Lasciatemi dire qui, nel nome del Signore, con amore, voi siete stati fuorviati e fuorviate altri. Voi passate accanto alla parola, non vi sottomettete alla parola di Dio e lo impedite anche ad altre persone di venire alla parola per essere trovati nella volontà di Dio. Fratelli e sorelle, se sapessimo soltanto ciò che Dio ha fatto al tempo di Balaam, ed anche qui all'inizio del Nuovo Testamento, io voglio sapere, devo sapere dove siamo arrivati ora, che genere di posizione abbiamo preso, quanto il Signore ha potuto fare la sua opera con noi, dove ci troviamo spiritualmente, ancora una volta il punto culminante, l'impedimento di andare a Gerusalemme, di offrire i propri sacrifici, sistemando le proprie persone che non appartenevano alla tribù di Levi, che non erano affatto sacerdoti, semplicemente, come è scritto, lo fecero a loro discrezione. Se oggi dico che tutti i fratelli che si sono separati fanno ciò che vogliono, allora nella presenza di Dio ho detto la verità. Ed io sfido ognuno, anche quello che abbiamo detto ora in Atti 15 e in Apocalisse capitolo 2 verso 14. Apocalisse 2 verso 20. Le persone al tempo degli apostoli osarono già introdurre i propri insegnamenti e fuorviarono le persone. Il nostro compito è di richiamare il popolo di Dio a Gerusalemme. Ritornate al primo sermone, ritornate al primo battesimo, ritornate a ciò che è stato insegnato al principio. Ritornate. Non rimanete a Gilgal, né a Betel, né sui monti di Efraim o di Dan, ovunque possa essere. Non perdete tempo con quello che altri fanno, che si separano e che probabilmente dicono: non c'è più bisogno che andiate là. Se Dio ha dato l'incarico di andare di città in città e di portare l'ultimo messaggio affinché possa essere adempiuto, questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza. Ed io vi chiedo oggi, questo non lo chiedo per me. I fratelli, nei passati 46 anni, sono andati da una nazione all'altra, da un continente all'altro, oppure hanno recato confusione nei loro territori circostanti, hanno fatto le proprie chiese, e poi c'è il pastore. In questo gruppo il fratello tal dei tali è il pastore. In tutti i 50 anni il fratello Rus, che manda i saluti a tutti, non si è mai fatto chiamare pastore, neanche una sola volta. Malgrado fosse pastore ed ha potuto esortare la Chiesa, ma questo titolo, come scritto, non chiamate alcuno padre, non chiamate alcuno maestro o insegnante. Uno è il vostro maestro e questo è il Signore. Noi non siamo chiamati con dei titoli, come il battesimo non è nei titoli. Si tratta del nome. E il nome del nostro fratello è Leonard Rus, non pastore. Questo è un titolo. Il fratello Smith non è mai stato chiamato pastore. Perché no? Perché noi non siamo una denominazione. Non possiamo essere come tutte le altre denominazioni. Ed io vi dico ancora una volta, il Signore mi ha dato questo stamattina. Non avevo pensato a ciò prima. Atti 15 è stato messo da parte. E là è scritto naturalmente, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Questi gentiluomini rifiutarono ciò già nel cristianesimo primitivo. Adottarono la dottrina di Balaam e di Izebel. Riassumendo, lasciatemi dire questo. Dio, in questo fine settimana, ci ha dato una lezione seria. Una lezione che fa male. Ma tramite l'ubbidienza della fede, vogliamo prendere seriamente ciò che il Signore ha da dirci. Non qualcosa qua e là, separati da ciò che Dio ha fatto dall'inizio. E lasciatemi dire questo in chiusura. I nostri fratelli stanno preparando delle riunioni nei paesi dell'Africa centrale, in quattro stadi, davanti a grandi città. Specialmente il primo stadio può contenere 22.000 persone. Le persone vengono per ascoltare la parola di Dio, e i fratelli fanno la loro parte per le preparazioni. Chi ha la parola dell'ora? Chi ha portato la parola dell'ora in 155 paesi? Chi ha predicato il messaggio chiaro come il cristallo? Lo hanno fatto quelli che dicono di non andare a Krefeld, che hanno le proprie riunioni, il loro compito principale è di impedire alle persone di venire qui, dove la vera parola viene predicata. Dov'è lo spirito di Izebel? Dov'è lo spirito di Balaam? Dove sono gli altri spiriti? Sotto un manto pio queste persone sono all'opera. E poi è arrivata una chiamata, egli potrebbe ascoltare questa predicazione. Oh, i miei figli parlano pure l'inglese e siamo informati di ogni cosa. Non si tratta se qualcuno può parlare inglese o francese o tedesco. Oggi si tratta se noi comprendiamo il linguaggio di Dio, se abbiamo udito l'ultima chiamata, se ci siamo separati e consacrati al Signore. Dunque, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Ed è così che gli apostoli ce l'hanno trasmesso. Noi dimoriamo nella dottrina degli apostoli. Atti 2, verso 42. Finché passeremo dal credere al vedere. Ora, una parola per tutti coloro che vorrebbero essere battezzati. Lo so che sembra molto duro. È la prima volta che ho sentito dire al fratello Branham: tutti coloro che sono battezzati nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo, in realtà sono battezzati nella Chiesa Cattolica Romana. Perché la Chiesa di Stato Romana ha inventato questa formula. Questa formula non si trova neanche una sola volta nella Scrittura, né nella preghiera, né nel battesimo, né in alcuna cosa. L'unica volta è in Matteo 28 ed è stato frainteso. Perciò andate in tutto il mondo e insegnate tutte le nazioni e battezzateli nel nome singolare, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio si è rivelato come Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio qui su questa terra e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Nel nome del patto del Nuovo Testamento, Gesù. Nell'Antico Testamento, Yahweh. Nel Nuovo Testamento, Yahshua. Yahweh, Salvatore. Nella nostra lingua, noi abbiamo il nome Gesù. E così, realmente tutti, sia a Gerusalemme, sia in Samaria, sia in Giudea, sia ad Efeso, ovunque, sia Pietro, sia Filippo, sia Paolo, tutti battezzavano nel nome del Signore Gesù Cristo. Perciò Paolo scrive in Romani capitolo 6, tutti noi che siamo battezzati in Gesù Cristo, siamo battezzati nella sua morte. Perché le persone non prendono queste scritture? Prendono soltanto Matteo 28 e non vanno avanti, come Pietro che fu condotto dallo Spirito, Filippo e Paolo. Ed ogni dottrina deve essere stabilita almeno su due o tre testimonianze. Queste sono le istruzioni divine. Anche con le testimonianze, almeno due o tre testimoni devono essere là, indipendenti uno dall'altro, come dice la Sacra Scrittura. Il battesimo che viene praticato in questo luogo viene fatto secondo il modello apostolico, nel nome del Signore Gesù Cristo, il nome del patto del Nuovo Testamento. Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Emanuele, Dio con noi. Per favore, non scervellatevi in merito al soggetto della Deità. Ricevete semplicemente la rivelazione. Ed io vi dico, abbiamo messo piede sul terreno della rivelazione. E in tutti questi anni noi l'abbiamo sperimentato, come il Signore ci ha condotto di chiarezza in chiarezza nella Sua parola. E non siamo mai andati oltre. Se dimorate nella mia parola e le mie parole dimorano in voi, allora potete domandare ciò che volete e vi sarà fatto. Diciamolo ancora una volta, cari fratelli e sorelle. Noi abbiamo riconosciuto il tempo in cui viviamo. Non solo parlando nel naturale, in merito a ciò che accade sulla terra. Questo fine settimana non ne abbiamo parlato. Questa volta ci siamo concentrati su ciò che è importante per noi. Quale Chiesa chiamata fuori? Dimorate nella parola. Dimorate nella volontà di Dio. Siate benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente, nella fede e nell'ubbidienza. Come è stato con Abramo, così sarà con tutta la semenza d'Abramo. E poi, diciamo qui con piena convinzione, al ritorno del Signore, lo sposo troverà una sposa preparata, senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio, suggellata con lo Spirito Santo, fino al giorno della redenzione del corpo. Non ci rimane altro che ringraziare il Signore nostro Dio per il grande privilegio di poter vivere adesso, di essere aggiornati nel regno di Dio. Questa è la grazia che il Signore ci ha dato. Siate benedetti nel nome del Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Cantiamo Oh, è Gesù, Oh, è Gesù. mentre siamo nella presenza di Dio e dobbiamo essere consapevoli di ciò. Noi non ascoltiamo parole di uomini, ma ascoltiamo le parole di Dio. E nella presenza di Dio noi prendiamo la nostra decisione per il Signore. Non abbiamo più bisogno di tempo per riflettere su ciò, ma nel momento in cui il Signore ci parla, allora i nostri cuori ardono ed Egli ci apre l'intendimento per la Scrittura. Noi non passiamo accanto ad alcuna parola, perché ogni parola di Dio ci parla. Noi ci esaminiamo, ci sottomettiamo, ci umiliamo sotto ogni parola ed abbiamo un solo desiderio: di seguire il Signore fedelmente, in fede e nell'ubbidienza, camminando nella via stretta che conduce alla vita, in cui noi possiamo camminare. Innanzitutto vorrei chiedere: siete tutti d'accordo che ritorniamo alla parola, all'insegnamento, al battesimo, che ritorniamo in ogni cosa all'inizio, come è stato annunciato a Gerusalemme? Allora dite amen, e tutto il mondo lo udrà. Se volete ricevere rivelazione da Dio, dite amen. Dio ve la darà. Dio lo farà. Noi non confidiamo più con carne e sangue. Noi non chiediamo più: fratello, che ne pensi al riguardo? No! Noi chiediamo: Signore, cosa hai da dirci attraverso la tua santa parola? Ora vorrei chiedere: quanti hanno un problema naturale, un problema personale? Non importa in quale ambito, se avete problemi, se avete difficoltà, se avete richieste che vorreste portare davanti al Signore, alzate la vostra mano. Nessuno guardi intorno. Ce ne sono molti. Ce ne sono molti. Il Signore Dio benedica tutti voi. Per favore, ricevetelo. Il tempo è giunto in cui Dio risponde alle preghiere. All'istante. Egli risponde e ci dà quello che gli chiediamo. Se potete credere ora, ricevete ciò che avete chiesto. Noi siamo nella presenza di Dio. Il prezzo è stato pagato. La redenzione ha avuto luogo. L'opera è compiuta. I vostri peccati e le vostre colpe sono perdonate. I vostri peccati sono coperti con il sangue dell'agnello. Il vostro corpo è stato guarito tramite le lividure di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ricevetelo per fede e portatelo a casa. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Quanti sono pronti a camminare lungo tutta la via con Dio fino alla fine, finché passeremo dal credere al vedere? Dite amen. Amen. Ora chiediamo a tutti coloro che vorrebbero essere battezzati di venire qui di fronte. Nel frattempo pregheremo insieme. mettendo ogni cosa davanti al Signore. Ed ancora una volta crederemo. Per favore, non dimenticate il pensiero principale di questo fine settimana. Un uomo di Dio, tramite l'incarico di Dio, egli parlò, agì. Il Signore lo confermò. E poi? Cosa accadde poi? Cari, noi abbiamo udito la parola di Dio ed abbiamo preso la nostra decisione per il Signore. Mai più indietro. Mai più indietro. Ma andiamo avanti per fede, insieme al Salvatore. Questa è la nostra decisione in questo fine settimana. E come abbiamo ascoltato, da ciò che è stato annunciato e insegnato a Gerusalemme, noi non ci siamo allontanati da questo per camminare nelle nostre vie. Siamo rimasti nella via del Signore. E tramite l'ubbidienza della fede possiamo camminare in essa, mai ritornare indietro. Ed ora questo ultimo pensiero, nel libro degli Atti capitolo 15, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Lo Spirito Santo l'ha rivelato e gli apostoli l'hanno trasmesso. Anche a noi il medesimo Spirito Santo ce l'ha rivelato e noi lo trasmettiamo finché realmente tutti giungano alla fede, alla vera fede di una sola mente, e che il Signore sia con noi tutti e completi la sua opera sulla terra. Ora una parola indirizzata a tutti coloro che vogliono essere battezzati. Chi parla tedesco? Parli il tedesco? Loro tre. Guardate qui. Guardate semplicemente qui. Voi consacrate la vostra vita al Signore. Voi avete preso la vostra decisione di seguire Lui. Voi credete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto per voi sulla croce, che Egli ha preso su di sé i vostri peccati e che ha sparso il suo sangue per la vostra redenzione e per il vostro perdono. Ed oggi voi potete fare il patto di buona coscienza con Dio. E nel battesimo voi potete mostrare che credete con tutto il vostro cuore, poiché così è scritto in Marco 16, 16. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. La parola di Dio è sempre valida, ricevetela per fede. E la pace di Dio, che sorpassa ogni comprensione, possa serbare la vostra mente, il vostro cuore in Gesù Cristo il nostro Signore. E possa accadere che dopo il battesimo in acqua segua pure il battesimo con lo Spirito Santo. Riguardo a questo continueremo a parlarne in seguito. Preghiamo insieme adesso e mettiamo tutto davanti al Signore. Chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Dio fedele, in Gesù Cristo nostro Signore, ti diciamo grazie per la tua grazia e fedeltà. Noi abbiamo riconosciuto che tu sei ancora sul trono di grazia facendo grazia a coloro che alzano lo sguardo a te. O Dio, tu tocchi ancora i cuori. Signore, noi ti chiediamo di fare grazia a noi tutti che abbiamo fatto questa testimonianza di camminare in buona coscienza davanti a te e davanti agli uomini. Benedici questi giovani che hanno deciso di rendere testimonianza. Sii con loro, Signore, e accompagnali nelle loro vie. Signore Gesù, noi chiediamo la tua benedizione. Amen. Prima che andiamo per il battesimo, chiediamo alle nostre due sorelle di cantarci un meraviglioso cantico. E poi annunceremo che, Dio volendo, ci sarà un viaggio in agosto. E qui vorrei annunciare che martedì in Svizzera, a Berna, ci sarà il funerale del nostro caro fratello Fritz Schumann. E se qualcuno ha la possibilità di venire, tutti sono invitati a venire. Lo conoscevo da 34 anni. Egli veniva fedelmente a Zurigo. Ad 86 anni il Signore lo ha chiamato a casa, nella gloria celeste. Rimanete ancora un po' in piedi.
Mein Gott, ja.
Der gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die laget, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die laget, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen. Amen. Amen.
Weißer
bianco più che neve. Così è scritto e così è accaduto. Fratelli e sorelle, brevemente, ricordatevi di noi. Il fratello Tati è qui. Faremo un viaggio nell'Africa centrale, nel Gabon, poi nella Repubblica del Congo, in Zambia e poi, Dio volendo, a Johannesburg, semplicemente come condurrà il Signore. E come ho detto prima, ovunque vi sono degli stadi, hanno affittato degli stadi, ricordatevi di noi, che la parola del Signore raggiunga gli ultimi. Ora la domanda: siete stati benedetti in questo fine settimana? La parola vi ha parlato? Avete preso la giusta decisione insieme al Signore? Ricordatevi, con quella decisione che prendiamo qui, noi ci presenteremo davanti al Signore. Possa essere la giusta decisione. Diamo i saluti a Parigi, a Bruxelles, saluti in tutte le città, Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Romania, Italia, giusto in ogni lingua e nazione. Speciali saluti nell'Uzbekistan, nella Repubblica Ceca, in Polonia, nella Slovacchia, i nostri amici dalla Slovacchia, Dio benedica in Italia, possa Egli avere la sua via ovunque. Il momento è giunto in cui anche i fratelli nel ministero devono essere uniti e riconciliati e battezzati in un corpo mediante un solo spirito, affinché possa esservi un ordine divino nell'armonia divina. Il Signore l'ha promesso ed Egli lo farà. Ad ogni modo, ho l'impressione che vogliamo ancora una volta ringraziare. Ringraziamo insieme, semplicemente come sentite nel vostro cuore. Caro Signore, tu Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la parola che è uscita da Gerusalemme, per l'insegnamento. Noi ti ringraziamo, caro Signore, benedici tutti, volgi il tuo sguardo su di noi tutti e dacci la tua pace e la tua benedizione. Sii con tutti noi, anche per tutte le richieste di preghiera, anche là nella Repubblica Ceca, noi portiamo ogni cosa davanti a te. Benedici al di là di ciò che possiamo chiedere e di ciò che possiamo comprendere. Ti ringrazio che tu hai aperto il nostro intendimento per la Scrittura. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. E tutti dicano Amen. E tutti dicano Amen. E in tutto il mondo siate benedetti nel nome del Signore. Questo è il nostro giorno, il giorno che il Signore ci ha dato. Possiamo essere felici e rallegrarci, dando gloria a Lui. Ancora una volta cantiamo, questo è il giorno. E chiediamo al fratello Eric Smith di fare i battesimi oggi. Vieni, fratello Smith, per favore, vieni qui di fronte. Cantiamo, questo è il giorno. Thank you. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua grazia e fedeltà, per questo giorno che tu hai fatto realmente per noi. Signore, ti ringrazio con tutto il cuore che noi che siamo già stati battezzati abbiamo riconosciuto il giorno della nostra visitazione. E io ti ringrazio con tutto il cuore che anche ora le anime che stanno davanti a te ora vogliono fare il passo dell'ubbidienza. Per loro è il giorno della salvezza. Tu li hai ricevuti e loro hanno ricevuto la salvezza che tu hai mandato. Ti ringrazio con tutto il cuore che possiamo seguire l'esempio di ciò che è uscito da Gerusalemme in ogni passo. Ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore che non si tratta della Gerusalemme terrena, ma della tua parola che è uscita da Gerusalemme e che è arrivata a noi. Ti ringrazio con tutto il cuore che possiamo essere ubbidienti in ogni cosa a tutto ciò che tu richiedi da noi. E il tuo giogo è dolce e il tuo carico leggero. E con gioia noi camminiamo in questa via facendo ogni passo in ubbidienza. Io ti ringrazio di tutto cuore. E quando sarà fatto il battesimo, che non sia fatto soltanto in acqua, ma che il tuo Spirito Santo venga nei cuori e che possano essere riempiti. Non solo coloro che lo faranno oggi, ma noi tutti che siamo radunati qui, che tu possa battezzare con lo Spirito Santo e col fuoco. E ovunque la tua sposa è radunata, dove la tua sposa accetta la parola, che tu possa riempire ciascuno con lo Spirito Santo, affinché ciascuno possa dire: Maranata, Signore, vieni presto. Io ti ringrazio con tutto il cuore e lodo il tuo santo nome. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. Noi diciamo: Egli ci ha benedetti. Amen. La sua grazia sia con voi finché ci rivedremo la prossima volta. Raccogliamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per questo giorno che tu hai fatto, che in ubbidienza alla tua parola possiamo mettere in pratica il battesimo. Ti chiedo dal profondo del mio cuore di essere con tutti coloro che devono essere battezzati nel cammino che devono ancora seguire fino al tuo ritorno. Amen. Cara sorella, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cara sorella, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cara sorella, secondo la parola di Dio, Io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cara sorella, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cara sorella, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cara sorella, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Caro fratello, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Caro fratello, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Caro fratello, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Caro fratello, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Caro fratello, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua grazia e la tua fedeltà, per questo giorno che tu hai fatto. Ti prego che tu possa venire con il tuo Santo Spirito e col fuoco su coloro che abbiamo battezzato. Battezzali col tuo Santo Spirito. Noi ti ringraziamo. Amen.
Amen. Hallelujah.